Nere Paolini in striscia aperta, ma anche il punto su tutti gli altri a metà del torneo di Indian Wells. Il focus a tutto tondo sul torneo che sta andando in scena in California, in questa puntata 23 della terza stagione di Schiaffo al Volo. Io sono Simone Eterno, con me Jacopo Lo Monaco. Sigla.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale Slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti smolchette. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos, il segreto di Nole, per restare al top, mangiare d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco. Vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.
Ciao Jacopone, lunedì 11 marzo 2024, ore 9:04 per la precisione. Come stai?
Tutto ok, buongiorno.
Buongiorno.
Forse si sta aprendo il cielo da ieri pomeriggio e
E quindi la tua
quindi
metereopatia
sono
è risolta?
prudente. No, no, perché poi sempre dietro l'angolo aveva dato questa sensazione già, mi sembra a metà della scorsa settimana, che il peggio fosse alle spalle, invece ieri mattina diluviava come non so cosa.
Però quando i problemi sono solo il meteo vuol dire che è un buon segno, Jacopo.
Bah, sì, certo, i problemi sono altri.
È
Per
stata, per
esempio, perché
esempio,
questa mattina sono già andato al supermercato, beh, devo prendere il cibo da fare per
bollini?
Jade. La signora davanti a me le ha regalato due bollini perché le aveva lasciate. A me non regala mai niente, anzi, avevo 38 e 40, non mi ha
Niente,
dato il secondo bollino.
niente, niente, niente da fare.
Nervosissimo.
Niente da fare. Questa storia dei bollini resta, resta un cruccio.
Meno male siamo alla fine, mi sembra il 17 sia l'ultimo giorno.
Va bene. E abbiamo fatto anche il punto su quelle che sono le promozioni del supermercato di Jacopo. Meno male che non hai fatto pubblicità, Jacopo, perché sennò qua era un casino. Siamo
Magari
a.
ci sponsorizzano in futuro.
Potremmo prenderla in considerazione la cosa. Loro e la casa con i quattro cerchi automobilistica. Vengono tutti, corrono da schiaffo al volo.
Sarebbe bellissimo.
Farebbe ride. Come sempre il giro di nulla iniziale che ci porta al tennis giocato, perché in atto in questi giorni c'è il torneo di Indian Wells, come vi accennavamo dai titoli ovviamente, mattina. No, se è tardi è perché sono stanco, se è mattina è perché ho la lingua ancora impastata. Cercheremo di migliorare, prometto, cercherò di migliorare nel corso della puntata. Jacopo, partiamo dai dal tennis e come sempre lo facciamo, dal tennis italiano. Tennis italiano, Jacopone in questo momento rappresentato dallo scatenato Jannik Sinner, che quasi non fa più notizia, o meglio lo fa per i suoi record. Siamo a 17 partite vinte consecutive, con la vittoria ottenuta ieri sera su Jan-Lennard Struff, 14 in questo 2024 in cui è imbattuto, 34-2 dal post US Open, che è il vero salto dimensionale di un Sinner che io ho definito, non neanche con troppa fantasia, va come un treno, l'espresso Sinner. Cosa aggiungiamo rispetto a quanto di buono già raccontato nelle precedenti puntate di Schiaffo al Volo?
Non saprei dire bene che cosa, se non che Kokkinakis per i primi 8 game giocava veramente bene. E Sinner invece, non che giocasse male, però stava un pochino facendo fatica a carburare. In entrambe le partite lui a salvare la prima palla break con Kokkinakis nel quinto gioco, con Struff nel terzo. E con Kokkinakis però poi a un certo punto ha ingranato la marcia in più, forse anche due in più, e dal 4-3 palla game Kokkinakis per andare 4 pari non ha più vinto un game, ha vinto 6 punti su 37, cioè una differenza che nemmeno se gioca probabilmente contro il 1000 dovrebbe esserci. E E ripeto, Kokkinakis stava giocando una buona partita e poi a un certo punto ha detto: ma questo da che pianeta arriva? Si è demoralizzato, non gli riusciva più niente.
Posso dire che anche Struff ieri sera ha fatto qualcosa di simile. Secondo me non ha giocato affatto male Struff, anzi, ha dato a tratti difficoltà, no? Piccole difficoltà. Yannick, il problema per gli altri quando ora affrontano Sinner è che è proprio in una dimensione di onnipotenza, secondo me, cioè sente di essere molto forte Sinner e fa tutte le cose poi bene. Credo che la fotografia, visto che ha analizzato la partita con Kokkinakis, in quella di ieri sia sia il fatto che nel secondo set, quando si è trovato 4-3, 15-40, no? Un doppio fallo, un errore di rovescio, se non sbaglio, un errore dal centro del campo di Sinner, 15-40, situazione delicata, potenziale partita che può andarsi a riaprire. Sinner gioca a 4 punti come veramente un fenomeno, cioè prende in comando lo scambio, spinge con coraggio, senza paura, ma poi con coraggio e senza paura e bisogna anche eseguire, cioè è in una condizione veramente eccezionale. Io, Jacopo, per quanto anche ho visto un pochino la partita di Djokovic e per quanto ho visto Alcaraz in ripresa, cioè è Sinner il favorito.
Sì, effettivamente è così. Poi vediamo se Alcaraz effettivamente prosegue dal primo set perso con Arnaldi, perché poi i quattro successivi ha dominato 6-0, 6-1 e ieri 6-2, 6-3 a Auger. C'è ancora un po' di strada da fare. Probabilmente il tabellone di Sinner è un pochino più complesso. Io dico, per fortuna il tiebreak del terzo l'ha vinto Shelton, perché mi incuriosisce molto di più Shelton Sinner invece di Cerundolo Sinner.
Certo.
Vediamo, un passo alla volta, però la sensazione che ha Sinner e la sensazione che forse ancora peggio hanno i suoi avversari è che già va bene se ho una chance, ma poi non la sfrutto e già si demoralizzano, dicono adesso mi passa sopra, ed è così, cioè non è solo adesso succede questo, no, succede questo. È un po' la sensazione che ha dato per 15 anni Djokovic nel momento in cui andava sotto, dice sì, ma adesso rientra, e rientrava sempre o il 95% delle volte.
Sì, sì, sono strad'accordo anche con il paragone che hai fatto, con l'esempio che hai fatto. Poi chiaramente non è che stiamo dicendo che Sinner valga Djokovic per il fatto che Djokovic l'ha fatto per tutta una vita, cioè sarà, se Sinner continuerà così saremo qua a raccontarlo. È proprio nel momento, ecco, in questa striscia, che ci tengo a ribadire, che dal post US Open Sinner è 34 partite vinte, 2 partite perse. La classifica parla da sola, le prestazioni anche. Sarà interessante la partita con Shelton, senza dubbio, ma uno Shelton che comunque anche per battere Cerundolo ha fatto fatica, cioè ha chiuso poco fa, ecco, visto che stiamo registrando, sono le 9 del mattino, 7-6 al terzo set. La dimensione di Sinner sembra francamente completamente diversa un anno e 2 mesi dopo quanto io stesso, no, dicevo, sbagliando, perché si può anche ammettere tranquillamente di aver sbagliato rispetto a quell'Australian Open di un anno fa, dove Shelton faceva quarti e Sinner, insomma, ci lasciava qualche dubbio, almeno mi lasciava qualche dubbio, qualche incognita. Jacopo, direi che abbiamo fatto il punto e non è che c'è molto altro da aggiungere su Sinner, se non appunto quello che vedono tutti quanti. Aggiungo solo che io li ho visti anche in doppio con Sonego, Jacopo, contro Rublev e Kachanov. Rublev deve fare un anno a giocare il doppio con Costanza, perché a rete è disastroso, hanno fatto di ogni nel momento chiave, perché avevano servito per il primo set. E mi dà la sensazione anche Sinner che sia molto rilassato, si stia divertendo, cioè la partita con Sonego ad esempio era tutta sorrisi, trasmettevano proprio buonissime sensazioni in ottica anche Parigi, no? Olimpiadi, non so se tu quella l'hai vista perché era in piena notte.
No, non l'ho visto, ho letto il risultato e Khachanov e Rublev sono una buona coppia, hanno vinto dei tornei, non giocano tantissimo insieme perché pensano al singolare giustamente, però quando giocano spesso vanno in fondo, cioè quella è una bella vittoria, tra l'altro contro una coppia che potrebbe essere tra quelle che ambiscono una medaglia a Parigi e quindi è un buonissimo risultato. Adesso vediamo se Sinner riesce a fare entrambe le cose in questo torneo, forse sì, forse no. Sarebbe bello vedere ancora più avanti, magari sarebbe ancora più bello se ci fosse un derby a un certo punto contro Bolelli e Vavassori, che tra l'altro anche loro stanno andando bene in questo torneo.
Partiti benissimo.
Poi dici, sorridente, sai, quando giochi così...
Certo.
Hai la sensazione che ti viene tutto quello che provi ti riesce, o quando non ti riesce ti esce di poco, sono belle sensazioni.
Perfetto, dai, chiuso l'argomento Sinner, perché sennò poi ripetiamo sempre le stesse cose, cioè non è che è cattiveria, quando ci sono cose da dire magari negative sembra che restiamo di più, però le cose positive ormai le andiamo sottolineando da settimane, siamo qui insomma a raccontare, a vedere dove arriverà Jannik Sinner. Ci sono stati anche tanti altri italiani, ce ne sono tuttora nel torneo. Jacopo, partirei da Luca Nardi, che da lucky loser direttamente al secondo turno, la miglior situazione possibile per via del ritiro di Echeverri, ha vinto una bella partita contro Zhang e trova Djokovic.
Sì, l'ho visto il match contro Zhang e è stato bravo a inizio terzo set, perché ha salvato la palla break nel game d'apertura e nel game successivo il giocatore cinese ha avuto tre chance per andare uno pari e lui alla prima occasione gli ha strappato il servizio e non ha più dato possibilità a Zhang, anche perché ha servito benissimo nel terzo, soprattutto esterno da tutti e due i lati, e Zhang faceva veramente fatica a entrare in uno scambio. Ha vinto il 90% dei punti con la prima nel terzo set, senza, ripeto, servire fortissimo, ma servendo molto preciso. Mi impressiona quanto si muova bene Nardi. L'aspetto negativo è che gioca da molto lontano, troppo, e tende a essere un po' passivo.
Però sono anche magari le primissime, no, partite di alto alto livello per Nardi, cioè magari non è semplicemente una sensazione di voler giocare i punti a tutti i costi, perché sente che siano punti più, definiamoli così, preziosi ogni singolo 15 rispetto a quelli che gioca abitualmente.
Non lo so, in teoria tu dovresti avere il tuo gioco a prescindere dall'avversario che affronti, dal torneo che disputi. Poi ci sono alcuni momenti della partita in cui puoi sentirti più coraggioso o meno coraggioso, o poi vedi che il tuo avversario alla terza tira fuori, dici ok, stiamo qua. Che può anche essere quello che è successo contro Zhang, perché Zhang ha dato invece la sensazione di essere un po' stanco. Lui tra l'altro era stato uno di quelli che al primo turno il match era stato sospeso e si è concluso con Kovacevic il giorno prima della partita di Nardi, quindi non ha avuto il day off ed era stata una partita molto dura, finita 7-5 al terzo, quindi magari ha pagato anche la stanchezza. Nardi, consapevole di questo, ha adottato una tattica un pochino passiva. Dobbiamo rivederla adesso con Djokovic, va in campo e non ha pressione, il suo torneo l'ha già stravinto perché aveva perso,
certo,
all'ultimo di quali si ritrova ai sedicesimi con punti insperati, soldi insperati, perché comunque sono 50 e passa mila dollari che fanno comodo, 59.100.
Sì.
Djokovic, che di sicuro non è stato eccezionale al primo turno, volevo, contro Vukic.
Volevo chiederselo. Sì. Anticipa, vai pure sull'argomento Djokovic.
Continua a dare una sensazione, per quel poco che l'abbiamo visto quest'anno, che sta concedendo perlomeno agli altri di giocare. Non li surclassa. Dopodiché, tra riuscire a fare una buona partita e batterlo, ce ne corre. E ripeto, Nardi, se vuole metterlo in difficoltà, secondo me deve stare più vicino, deve provare a fare gioco. Dopodiché va in campo e se ne rende conto se Djokovic gli concede, sbaglia, e quindi può effettivamente dire ok, palleggiamo, perché intanto mi sta regalando lui dei punti.
Veramente sì, c'ha solo da guadagnare Nardi da questa partita, nel senso di esperienza, nel senso di denari, nel senso di pressione, ovvero zero. Vediamo.
Però quei servizi, quelle prime con cui faceva il punto diretto con Zhang, con Djokovic non ne fa neanche uno, se serve preciso negli angoli, Djokovic la sbaglia la risposta.
Certo. Diciamo un Djokovic normale, ecco, poi tutto esatto. Dire, è possibile se dovessero esserci, diciamo, cose extra che non conosciamo, nel senso, o di cui non sappiamo, magari un Djokovic che non sta bene, un Djokovic in condizioni normali. Va bene, abbiamo parlato anche di Nardi. Musetti, che batte Shapovalov in un match tra giocatori che non vivono un grande momento di tennis. Tanto l'ha vinto Musetti.
E poi tra i due sicuramente sta decisamente meglio Musetti.
La classifica non mente, no, ci mancherebbe. Era per dire che abbiamo visto migliori i momenti di Musetti e certamente migliori i momenti di Shapovalov.
Però Shapovalov aveva vinto molto nettamente con Van de Zandschulp al primo turno, Shapovalov che è stato avanti di un break nel terzo. È una vittoria che fa bene a Musetti. Avevamo detto la scorsa settimana anche di quello che aveva ottenuto in passato a Indian Wells, ovvero poco o nulla, già questo è il suo miglior risultato. E un pochino tornando al discorso della scorsa settimana, tutti i punti che riesce a ottenere prima di Monte Carlo alla fine sono guadagnati, perché l'anno scorso sono stati talmente pochi che sono guadagnati. Adesso gioca un match di quelli in cui può entrare e lasciare andare il braccio, può anche essere più coraggioso. Gioca contro Rune, che non ha disputato partite, si ritrova al terzo turno perché Raonic ha dato forfè, e quindi è un buon match per testarlo. Rune non è al meglio.
È all'esordio, sì, non c'è un minuto se non in allenamento, hai fatto bene a sottolinearlo.
Quindi giochiamocela questa partita e vediamo che succede.
Penso che possa essere una partita interessante proprio per l'aspetto, Jacopo, straconcordo con te, che hai appena sottolineato, ovvero il fatto che da Musetti contro Rune non ti aspetti che vinca, almeno visto il momento, no? Magari su un'altra superficie, in altre condizioni, in un altro momento, dici vediamo che partita fa. In questo momento è un po' un concetto in piccolo di Nardi, non con quel termine di paragone, perché Djokovic-Nardi la forbice è enorme e Musetti-Rune non è così ampia, ovviamente, no? Però per quello che era il momento, per tutto quello che andavamo raccontando, eccetera, eccetera, non c'è quel tipo di pressione anche su Musetti, deve battere Rune. Anche qui è tutto di guadagnato, e penso che senza questa pressione possa venire fuori una partita interessante per Musetti, con un Musetti anche un po' più libero dal punto di vista mentale. Sarà un match da vedere, sarà subito oggi in apertura, no, di programma, per chi ci ascolta pronti via di lunedì, il giorno dell'uscita del podcast, quindi una partita da godersi questa sera, ora di cena. Altri italiani: Sonego che perde con Norri, Fognini ha perso con Baez, di Sonego il doppio con Sinner abbiamo detto. Vuoi aggiungere qualcosa su loro due, se hai qualcosa da aggiungere, se no ti chiedo poi del resto e chiudiamo il discorso sul tabellone maschile.
No, niente di particolare.
Niente di particolare. E allora ti chiedo sul tabellone maschile.
Però Fognini una cosa sì, perché ho visto appena prima di registrare il tabellone di Phoenix. E c'è un match pay per view al primo turno, che è Fognini contro Michael Mo. E Fabio, per favore, non fare scherzi.
Va bene, era solo questo. No, invece degli altri, al di là di Sinner, di Djokovic abbiamo accennato, di Alcaraz anche. Due parole forse su Rud. Ma no. Ci siamo, ci sono. Su Rud, che ha già vinto, perché penso veloce e stavo già pensando a cosa dire dopo, ovvero che ha già vinto lo stesso numero di partite sul velo, sul cemento, che aveva vinto nel 2023. Quindi è un Rud comunque in ripresa, piuttosto che questo remake di Marojan Alcaraz, partita che ben ricordiamo agli internazionali d'Italia. Cosa ti è piaciuto? Monfils scatenato, che ha battuto Urkač, questi un pochino i macro argomenti. Un Ber che comunque continua a fare il suo, sfiderà gli ottavi Tommy Paul, hanno rispettato la loro posizione di testa di serie. Qualcosa da dire sul tabellone extra?
Beh, allora, un match che voglio vedere domani è Medvedev Korda, che ha vinto bene con Safiulin, che è sempre un giocatore che è ostico da incontrare ai primi turni, e a Medvedev Korda dà fastidio, quindi è una partita
da seguire,
interessante. Per quanto riguarda invece la parte bassa, un buon Tsitsipas, che ha vinto facilmente con Puglie, che veniva da tre vittorie, perché ha passato due turni di quali vincendo sempre in rimonta, aveva battuto Altmaier, e poi ieri soprattutto ha battuto Tiafo, che era stato semifinalista l'anno scorso e sta scendendo abbastanza rapidamente in classifica mondiale, perché uscirà dai primi 20 dopo questa settimana. Quindi un buon Tsitsipas, che adesso incontra Lechka,
che ha battuto Rublev,
sì, e potrebbe essere l'avversario di Sinner nei quarti di finale. Poi De Minor si conferma anche in una situazione che pensavo potesse essere più complicata per lui, ovvero di campi abbastanza lenti, invece netto a Taro Daniel e solo il primo un po' lottato con Bublik, e adesso ritrova Zverev, che è un bel match, è un bel test. E chissà, potrebbe anche essere una sfida molto importante in chiave race, perché saranno due giocatori che fino alla fine, per me, tra il sesto, settimo, l'ottavo e anche un po' più sotto. Zverev sicuramente è favorito per andare a Torino, non dico in questo match, perché farà più punti di De Minor sulla terra. E quindi a maggior ragione De Minor ha bisogno di vincere questa partita.
Partita interessante. E poi appunto hai chiuso, visto che stiamo scendendo fino all'ultima posizione. Marojan, io con Alcaraz sono curioso di rivederlo, se gioca su una nuvola come ha fatto a Roma, oppure insomma è stata...
C'è da dire che Alcaraz veniva da Madrid, aveva vinto.
Certo. Sono situazioni completamente diverse.
Mi aspetto un Alcaraz che voglia vincere bene.
Posso dire una cosa sui campi? Che sì. C'è stata questa grande esposizione anche dal punto di vista mediatico, sulle palline, eccetera, eccetera. Io ho sentito l'intervista di Murray a Tennis Channel, e Murray dice che i campi, in realtà, le condizioni sono molto più veloci dell'anno scorso. Ma allora a chi dobbiamo credere, Jacopo?
Ma un conto è sono più veloci dell'anno scorso, un conto è sono veloci. Se tu guardi il numero di ace, permettimi di essere un pochino meno d'accordo con Murray.
No, no, va bene, è che comunque no, lui è lì a giocarti e ti dice guarda che in realtà sono molto più veloci rispetto all'anno scorso. È vero che l'anno scorso ci furono polemiche a tutto tondo, no? Ricordi il famoso...
Cioè Shelton che fa 6 ace in un match che finisce 7-6, 3-6, 7-6, sono 2 ace a set in quanti turni di battuta? 12, 16 più due tiebreak.
No, no, sicuramente, sicuramente. È no, che
non mi può venire a dire che sono veloci.
È che rimango, sono rimasto abbastanza sorpreso perché ci sono state, no, le fotografie delle palline su questi campi evidentemente molto abrasivi o le palline fatte in un determinato modo. Non ne ho idea, c'erano tutti i pelucchini delle palline ovunque, cioè le palline che all'inizio, ancora prima del torneo, qualcuno che si lamentava sul fatto che la durata fosse praticamente nulla, quindi mi aspettavo situazioni abbastanza lente come l'anno scorso, e poi sento l'intervista di Mare che dice no, sono nettamente più veloci, e al che dico,
i suoi riflessi che sono nettamente più lenti.
Ah, tu dici che è quello, va bene.
Non ce n'è uno in doppia cifra con gli ace.
No, questa è sicuramente una prova alla non alle condizioni, insomma, particolarmente non veloci di Indian Wells. Magari, Jacopo, e chiudo poi su questa questione perché non sono un tecnico, però mi viene da portare che come esempio il fatto che ti trovi in un posto molto caldo e in teoria è molto secco, ci sono stato, è molto secco, quindi c'è poca umidità dell'aria. Se non facessero i campi e barra palline un po' più lenti, avresti condizioni iper mega velocissime, no? Quindi forse è per cercare di dare un po' di spettacolo. Per spettacolo si intende il fatto che ci siano degli scambi, ecco, come diceva una volta lo zio di Nadal.
Sì, ok, però secondo me non è corretto nei confronti di alcuni giocatori. Certo, non deve essere ghiaccio sempre, però un torneo ogni tanto, cioè ci fosse un
l'avevamo già fatto
in condizioni che dici pinball
schizza,
e lo sai, quel torneo lì è così, un po' come i Gran Premi di Formula 1. Da quest'anno ho ripreso a guardarli perché la Vale si è appassionata all'improvviso alla Formula 1, quindi mi ha tirato dentro.
Sì.
E i circuiti nuovi, tra virgolette, perché sono stato assente 15 anni, quindi per me sono
sì,
nuovi.
Sì, certo,
magari...
Jeddah non lo conoscevi, il circuito esatto. Cittadino di Jeddah.
Cioè, i primi due mi sembravano quasi identici, a parte che l'ultimo è uno dei circuiti di Mario Kart, è uguale.
Sì, con i colori e sì. Con il Jeddah.
E quindi però c'è Monte Carlo è diverso da tutti gli altri,
sì, e
perché non c'è un torneo di tennis che è diverso da tutti gli altri?
Sì, c'è, cioè, forse la stagione, ci sono quei due o tre, Jacopo, della stagione sull'erba che sono diversi da tutti gli altri, che poi anche lì un pochino si sono avvicinati, si sono uniformati. Va bene, dai, andiamo abbiamo parlato del tabellone maschile, se non hai altro da aggiungere è questo il momento, altrimenti andiamo al tabellone femminile. Si va?
Sì, taccio per sempre.
Si va. E dal tabellone femminile non si può non partire con Super Jasmine Paolini, che è in striscia. Se Sinners è a 17 partite vinte consecutive, la Paolini è...
C'è messo la S come De Laurentiis, Sinners.
Sinners. Stamattina sono un po' di dislessia, hai notato? Ma perché la mattina non mi piace? Io sono un nottambulo, Jacopo. Sai che preferisco registrare alle 3 di notte. Che
poi di solito a quest'ora dormi.
Puoi dirlo forte. Almeno che non ci siano dei turni di lavoro Eurosport, però normalmente sì. Dicevo, se Sinners alla De Laurentiis ha 17 vittorie consecutive, la Jasmine ha un signor 8. 7 sul campo, perché Rybakina a Dubai si ritirò, però statisticamente io mi prendo le 8 vittorie e sono arrivate, ed è arrivata questa, l'ultima, ancora una volta contro Anna Nikolaina Kaliskaya, voglio dire anche il nome e mezzo perché ormai ce l'ho in testa da quando l'ha detto la Cationa. Jacopo, si è visto un remake della partita di Dubai in qualche modo, perché se Kaliskaya là era avanti di un break al terzo e addirittura servito per il match, anche in questo caso rimontando Kalinskaya dopo aver vinto il secondo set, era avanti 3-2 servizio nel terzo, ma soprattutto Iacopone è successa più o meno la stessa cosa che è successa a Dubai, cioè sotto pressione Kalinskaya è crollata, perché decimo game, 4-5, serve per rimanere nel match, doppio fallo, poi un altro doppio fallo ancora, pronti via un dritto sparato in corridoio, un altro dritto sbagliato, cioè sensazioni di vulnerabilità che invece Paolini in quelle situazioni lì, al contrario, continua a non dare, continua a giocare molto bene, esattamente no, in forma magari un po' più piccola e non così evidente, dominante come Sinner, ma da un certo punto di vista molto simile, cioè sotto pressione la Paolini sta vivendo un bel momento e non ha paura e gioca, infatti ha vinto ancora lei.
Ho visto la fine perché era in contemporanea
con la Roma,
appena finita la Roma, in realtà ho visto un pochino anche di Betis Villarreal e poi ho cambiato, credo fossero 4-3 al terzo o giù di lì,
sì.
E rispetto alle due precedenti partite, perché c'è anche il match di Melbourne,
certo, vinto da Kalinskaya,
la Paolini mi è sembrata un pochino meno in difficoltà. È vero, ci sono stati gli errori che hai sottolineato in tu, però entrava più decisa, non aspettava, non che avesse aspettato tantissimo, però era più in controllo della partita. Mi è piaciuto moltissimo il nono game, perché ha avuto la palla break sul 4-3, non lo fai, comunque è una partita in cui spesso i turni di battuta erano equilibrati, cioè non è 4 pari, adesso servo io, andiamo 5-4, no, adesso servo io e speriamo di andare 5-4, invece ha fatto 15, 30, 40 game, quello è anche un segnale di maturità, di consapevolezza, di fiducia, e invece la Kalinskaya nell'ultimo game era molto indecisa. Cioè non puoi arrivare sul 5-4 al terzo che non sai bene cosa fare per vincere il punto. Si è inventato una palla corta su una parità dopo aver annullato match point, bellissima, e il punto dopo ha riprovato una smorzata di rovescio in diagonale orrenda, che ti dimostra lo stato confusionale. Cioè non è perché hai fatto prima una smorzata bella adesso vinco tutti i punti con la palla corta. Poi la Paolini va di nuovo a match point, comanda lo scambio, arriva un po' stanca, gioca con rovescio lungo linea, le finisce largo, ma gioca di nuovo bene i due punti successivi. Ho visto in campo due giocatrici con una maturità diversa in questo momento. E la Paolini davvero ha fatto un ulteriore salto. Questa è una vittoria molto molto importante.
Sì, di spessore, secondo me ha usato le parole giuste, consapevolezza e fiducia. Consapevolezza e fiducia, consapevolezza ormai di aver raggiunto un determinato livello e fiducia nel mostrarlo sempre a prescindere, contro anche una giocatrice forte che le aveva dato fastidio in quella che magari poteva sembrare, no, un pochino l'occasione della vita, cioè quel bel torneo che stavano facendo in Australia con quel tipo di tabellone aperto, che invece era sfuggita via anche abbastanza nettamente, no, a un certo punto con Kalinskaya che sembrava averne di più. La partita più importante alla fine è stata la finale di Dubai e l'ha vinta, e questa di nuovo perché è dentro un Masters 1000. Jasmine va agli ottavi e ci va contro un'altra russa, Potapova, che ha spazzato via 6-1-6-1 Podoroska. Jacopo, che partita sarà?
È un tabellone con il fatto che hanno dato forfè all'inizio la Rybakina, la Vondrusova non ha giocato
arrivato
con la Kostyuk,
sì.
Può fare semifinale se gioca così, forse anche la favorita in questo momento per raggiungere la semifinale,
perché le altre sono Pavlichenkova appunto o Kostyuk. Pavlichenkova che ha battuto a Dadmaia in 3 set e Kostyuk senza giocare,
e quindi se dovesse arrivare alla semifinale
con
poi
Sviontek,
quel discorso
divertente.
Race è ancora lontanissimo, però si consolida, perché vuol dire restare sicuramente tra le prime otto se raggiunge la semifinale, anche probabilmente fare un salto più avanti, visto che le due giocatrici, anzi le tre giocatrici che le sono davanti hanno tutte perso, che sono Ostapenko, Zheng e Rybakina.
Rybakina perde, vabbè, quello poi è un discorso
senza giocare, race,
esatto, non, vabbè, parliamone a questo punto, virus gastrointestinale prima ancora di scendere in campo, insomma, ha dato forfera la campionessa, quindi perde i punti, ovviamente non guadagna niente nella race. Chiusa la parentesi su Rybakina. No, sarebbe interessante, divertente poi vederla opposta anche se arriverà lì la Swiatek. Da segnalare la partita vintage di ottavi di finale tra Kerber e Wozniacki. Wozniacki che ha battuto Volinets nella notte e Kerber che ha superato in due set Kudermetov.
Io la Kerber l'ho vista al match precedente con la Ostapenko ed era in grossissima difficoltà con la seconda di servizio, soprattutto nel terzo set, tanti doppi falli, ma seconde soprattutto da destra appoggiate in campo. Ieri all'inizio ha avuto problemi con la seconda, però ha ridotto in maniera drastica il numero di doppi falli, perché sono stati solo due, era andata in doppia cifra invece con la Ostapenko, e tutto sommato una percentuale accettabile di punti vinti con la seconda, che è stato del 46, ma all'inizio era sotto al 30. È una buona Kerber, se le toglie il servizio per il resto non è la Kerber dei giorni migliori, però non è nemmeno lontana, secondo me è favorita contro Caroline Wozniacki.
Va bene, abbiamo analizzato quella che è già la parte sopra di Swiatek, poco da dire, insomma, vai al primo turno, poi 6-3-6-0 alla Collins, risultato non banale, 6-4-6-0 a Noskova, che aveva battuto la Giorgi, che a sua volta aveva spazzato via la Bolter fresca di vittoria a San Diego, quindi una Swiatek che sta sicuramente meglio di Sabalenka, per esempio, che ha sofferto tantissimo per battere la tua Peyton Sterz.
Tre match point consecutivi, poi ne ha avuto un altro in quel game.
Se c'è una chiara favorita per quello che quel poco che abbiamo visto in questa metà, ecco, di prima metà del torneo di questa settimana è Swiatek. Poi sì, da qui alla fine vedremo cosa succederà. Ti voglio portare però, Jacopo, perché ancora non ne avevamo parlato, a un'altra italiana che sta facendo bene in questo torneo, che è la Bronzetti.
Ha vinto due buone partite in due set contro la Frök, che aveva giocato bene all'Australian Open, e poi soprattutto con la Kalinina, e adesso incontra la Goff,
che ha fatto fatica,
che aveva perso con la Burel, era sotto 4-0 al terzo, 5-2, 0-15, non so se hai visto quel punto, ha fatto una volée di rovescio,
no, non l'ho
a
visto.
Seguito di un'altra volée di rovescio, sembrava McEnroe, cioè, ha fatto una volée incredibile, in allungo, stoppata in diagonale, e ha vinto la partita con quel colpo. Perché poi da lì c'è stata una striscia di 8 punti di fila e la Burel ha avuto paura di vincerla. C'è da dire che la Goff, quando si ritrova in quelle situazioni, gioca bene. Cioè, ha problemi fino a quando è qua, sta per perdere, e poi quei problemi un pochino riesce a risolverli, soliti. Seconda di servizio e il dritto. La Burel, tra l'altro, le giocava alto sul dritto, e la Goff non riusciva a mettere peso sulla palla, e appena giocava un dritto un po' più corto entrava forte. La Bronzetti non ha le accelerazioni che ha la Burel, e quindi faccio fatica a pensare che possa mettere in difficoltà la Goff. Dovrebbe essere proprio disastrosa la statunitense. Però rimangono due partite vinte.
No, no, ha fatto più del suo
in torneo, esatto.
Onestamente io non mi aspettavo già battesse Frojk, Jacopo, e poi anche Kalinina, e in quella maniera, cioè con due partite comunque vinte in maniera netta e senza perdere un set. Quindi assolutamente un torneo super positivo, nessuno si aspetta che Bronzetti possa battere Goff o giocarsi una partita tiratissima. Se poi Goff ha intenzione di regalarla, Lucia deve essere lì pronta a prendersela, questo è un altro discorso. però insomma volevo sottolineare il suo torneo, specie perché magari anche giusto. In questo caso arrivava non dopo un momento particolarmente positivo, no? Non è che ti aspettavi una Bronzetti, ecco, non è nel momento e nella classifica, nella situazione e nella fiducia e nella qualità, ecco, di gioco che è la Paolini, per fare un paragone tra italiane, e invece ha tirato fuori un buonissimo torneo. Due parole su due giocatrici in difficoltà come Jabeur e Pegula, soprattutto Jabeur, Jacopo. Mi pare che si continui a fare grande, grande fatica.
Sì, continua a perdere nettamente, e forse è un po' inutile giocare in questo momento.
Se le sensazioni sono quelle.
Tanto del fisico, che cosa ci guadagni se non perdere fiducia? Perché uno può anche perdere, ma sta prendendo delle stese. Mm-hmm. Non vince un 7, non arriva a 5. L'unica vittoria di quest'anno è con la Raducanu ad Abu Dhabi e al primo turno con l'Ucraina, che adesso non mi ricordo come si pronunci.
Cioè, davanti Stara Dubsieva. L'ho commentata.
Che era un po' scarsina, cioè rispetto
tanto.
Alle giocatrici sì. che vediamo di solito. Quindi adesso arriva la terra, fra poco magari si ritrova.
Santa terra.
Però cioè, va a Miami per fare cosa? Se è questa.
Per provare, cioè, non lo so.
Non puoi nemmeno sperare nel tabellone.
Nel miracolo. No, nel tabellone no, perché se le stese sono queste, è difficile comunque. Cioè, ha giocato con la Volinez.
Che è una giocatrice che in teoria non dovrebbe darle troppo fastidio, perché ha un discreto ritmo, ma non ha un ritmo altissimo. È una giocatrice di continuità, che si muove molto bene, ma non dovrebbe farle male. La Jabeur dovrebbe controllare gli scambi e quindi avere il tempo poi di creare. Se fa 6-4-6-4 con la Volinitz, cioè con quante perde allora?
No, era quello il senso. Era quello il senso, cioè difficile. È in un momento complicato. Io non so quanto incida il fisico, penso tanto, o magari quanto la mente. Forse il meglio di Jabeur l'abbiamo già visto, è già passato. E chi lo sa, mi auguro per lei e anche un po' per noi, perché è una giocatrice diversa, perché è una giocatrice che quando gioca bene è bella da vedere, quindi mi auguro che possa ritrovarsi ai livelli che abbiamo conosciuto nelle due precedenti stagioni, però non lo so, non ho buonissime sensazioni, Jacopo, su di lei, ti dico la verità. Vediamo se...
Questa volta sembra davvero non essersi più ripresa dalla finale di Wimbledon, perché sì, ha vinto un torneo in autunno, però era un torneo 250 in cui non ha battuto giocatrici tra le prime 80 al mondo. Mm-hmm. E tornando indietro a luglio dell'anno scorso, si pensava... Cioè, ha battuto Kvitova, ha battuto Rybakina, ha battuto Sabalenka, tre top 10.
Porco Giuda.
Ah, l'esperienza dell'anno scorso
è fatta.
Come fa a perdere con la Vondrusova?
E invece
si è perso.
E invece sì. E Pegula?
Pegula penso che stia facendo un po' fatica a recuperare dall'infortunio. Era chiaro che non potesse rinunciare a Indian Wells. Secondo me è un discorso un po' diverso. Mm-hmm. Tra cioè, un po' di tempo torna.
La ritroviamo.
Però fermo restando che ribadisco quello che ho sempre pensato, che Pegula 4, 5, 3 al mondo può essere il picco, ma non può essere la regolarità. No.
Chiudiamo, visto che siamo arrivati in fondo, con Sabalenka, cui avevamo accennato prima della partita con Stearns. Cosa ti aspetti adesso in ottica torneo? Perché è vero, ha vinto l'Australian Open, poi è andata a passeggiare in Medio Oriente, ha preso 6-0 al terzo dalla Vekic, ha preso 6-0, sto andando a memoria per quello, aveva preso 6-0 al terzo dalla Vekic, tant'è che aveva rinunciato a il torneo dopo, no? Perché aveva fatto Doha e non Dubai, o forse non ricordo, o forse aveva rinunciato a Doha e era Dubai.
Ha giocato a Dubai, sì.
Era Dubai, perdon. Quindi aveva rinunciato a Doha, era andata a Dubai così perché doveva andare, ha preso 6-0 da Vekic nella partita inaugurale. Insomma, dall'Australia poi è rientrata con questa grande fatica su Stearns.
Cosa Sans che ho trovato migliorata, perché l'avevo vista al primo turno con la Cocciaretto e mi sembra che abbia aggiunto una notevole pesantezza di palla. Doveva vincere con la Sabalenka, sei 5-4, 40-0 al terzo, la partita è tua. Adesso sono curioso di vedere Sabalenka Raducanu per una serie di motivi. Il primo soprattutto è per vedere a come sta la Raducanu, che ha vinto due partite, anche se la seconda la Jastrzębska non è mai entrata veramente nel match,
no, un problema addominale, sì.
Però c'è curiosità anche per la Sabalenka, proprio perché viene dalla sconfitta subito di Dubai e poteva esserci di nuovo una sconfitta all'esordio con la Stearns.
Sì, la sensazione è che si debba rimettere un pochettino in moto tutta la macchina Sabalenka, no? Cioè lei l'ha spenta dopo l'Australia, perché già il fatto di non voler andare a Doha dice ok, calma, ferma, spengo la macchina. Adesso l'ha riaccesa e in questo paragone meccanico, mettiamola così, cioè, è come se si dovesse oliare di nuovo un pochino il sistema, cioè almeno questa è stata la sensazione. Vediamo se servirà un torneo come Indian Wells e poi magari dopo succede Miami, o se già Indian Wells questo pericolo scampato con la Stearns avrà acceso tutto quanto in Sabalenka e sarà pronta a ripartire con Raducanu, anche perché poi c'è eventualmente una sfida con Svitolina o Navarro, insomma delle partite potenzialmente interessanti per Sabalenka. Vuoi aggiungere qualcosa sul tabellone femminile
sì.
che non ho raccontato io? Vai, vai.
Naomi Osaka, sì. Che ha battuto la Samsonova, sì. Che è un buon risultato. E adesso c'è il test dei test, perché è Elise Mertens. Se batti la Mertens vuol dire che sei a buon punto, perché la Mertens
non ti regala niente.
No, è una di quelle classiche giocatrici, adesso lo è un pochino a livello, un gradino più sotto rispetto a quella che è stata per 5-6 anni,
sì.
Però se la classifica dice 24 al mondo, è quella, in questo momento vale quella classifica, se l'Osaka la batte vuol dire che vale di più, e poi sarebbe molto affascinante il match con Coco Gauff.
Certo. Chiudiamo, Jacopo, il sì. Tabellone femminile, perché come sempre poi voglio parlare di un paio di notizie, perché schiaffo al volo anche questo, vi portiamo. Quali sono state le notizie nel mondo del tennis questa settimana? Eccole, ci arriviamo. Allora, Jacopo, la prima è per forza un dovere di cronaca che ci impone anche un po' di deontologia, ovvero il caso Halep, perché è stata la notizia nel femminile di questa settimana dell'extra giocato, ovvero il rientro di Simona Halep, la riduzione della squalifica da 4 anni a 9 mesi, squalifica di fatto già scontata, anzi finita lo scorso luglio, e quindi la notizia è, di nuovo, scusate se continuo a utilizzare questo termine, il fatto che la Halep poi tornerà già a Miami, a cui gli organizzatori insomma hanno concesso ad Halep una wild card. Cosa è successo, Jacopo? Parlo un attimo io e poi ti faccio intervenire. Perché la Halep è passata da 4 anni a soli 9 mesi? Perché è stata un pochino smontata tutta la parte di cui avevamo parlato in una puntata specifica, in cui facevo il riferimento all'articolo di Federico, di Fede Ferrero, apparso su Eurosport, in cui analizzava, no, la sentenza di primo grado che dava 4 anni di squalifica alla Halep, in cui Halep francamente sembrava una spalla al muro, cioè una che aveva bleffato. Cos'è successo al CAS di Losanna, al TAS di Losanna, al Tribunale Arbitrale dello Sport, che tutto quello che era la parte sul passaporto biologico è stata di fatto smontata, cioè la positività al Roxadustat, che era la sostanza per cui la Halep era stata squalificata, una parte della squalifica, hanno creduto al fatto che fosse contaminato l'integratore Keto MCT, perché mi sono segnato anche il nome, di un'azienda canadese. Quindi hanno stabilito che si trovasse appunto in questo integratore e che la giocatrice, diciamo, ha avuto la sola colpa di non prestare troppa attenzione, ma che non poteva sapere che fosse contaminato. E la seconda parte, che era quella più grave, era il passaporto biologico, no? Perché l'ITIA sosteneva che fosse stato, ci fossero anomalie su un prelievo del sangue del 22 settembre, mentre il CAS ha stabilito che quel prelievo del sangue, cioè, ha creduto, diciamo, alla versione della Alep, dicendo che quei valori fossero stati alterati dal fatto che la Alep avesse avuto un intervento chirurgico, di chirurgia estetica peraltro, e i valori erano stati alterati da un abbondante ciclo mestruale, così viene definito, e quindi non ci fosse nulla di strano, mentre ITIA diceva: no, guardate, i valori qua sono troppo diversi, e poi dopo ha smesso di giocare, è per forza doping. Ma era un pochino debole questa parte, perché non erano riusciti a dimostrarla, era più che altro una sorta di supposizione. Quello che ne viene fuori appunto è che, credendo, diciamo, alla versione della Alep, è di fatto stata cancellata tutta quella parte lì del passaporto biologico, e quindi da una super squalifica di 4 anni si è passati a 9 mesi per negligenza, ovvero il Roxadustat, che è un'altra cosa, che è quella dell'integratore. Quindi non c'era, diciamo, doping del sangue e tutto quello che un pochino sosteneva ITIA nella sentenza di primo grado. Dunque Alep torna a giocare. Jacopo, è una vicenda abbastanza strana, perché una riduzione così non arriva tutti i giorni e non arriva soprattutto a Losanna. Diciamo che da qualsiasi parte si voglia vedere questa vicenda, la mia personale opinione è che i tempi sono sbagliati, nel senso di... ci si è messo troppo. Poi è vero che c'erano più di 8.000 pagine in quello che era stato tutto la sentenza di primo grado, quindi dovevano analizzare tutto quanto, e ci vuole tempo per analizzare una così ampia mole di materiale. Però se la Alep, come da questa sentenza, è innocente, chi le ridà questi... mesi che ha perso, perché di fatto da luglio a oggi non ha potuto giocare.
Sì, e poi con che voglia si è allenata? Visto che gioca a Miami, io immagino sia pronta per giocare a Miami e non lo faccia perché dice: ok, non sono più giovanissima, devo disputare il maggior numero di tornei possibili finché le gambe mi tengono. Quindi non sono solo questi mesi, ma sono anche tutti quelli che arriveranno prossimamente, in cui io immagino non sarà in condizione di giocare. Io stavo rivedendo alcuni dei casi degli ultimi 10 anni, non sono tutti, però Cilic, sospensione ridotta, Troisky, sospensione ridotta, Taramur, sospensione ribaltata,
la Errani.
Sharapova, sospensione ridotta, Jastremska, sospensione ribaltata, Adadmaia, ridotta, Alep, ridotta.
C'è qualcosa che non va.
A maggior ragione, per quello che dicevi tu, se la maggior parte dei casi come minimo viene ridotto, bisogna velocizzare il processo. Punto.
Punto. Poco altro da aggiungere, oppure c'è appunto qualcosa che non va nel... Cioè, o non si riesce a provare veramente qualcosa, oppure che qualcosa è il doping, che io capisco possa essere anche complicato, se c'è, perché chi lo fa, insomma, adotta tutti i professionisti e le tecniche del caso, non lo fa in maniera così casuale, un po' come abbiamo visto magari fare, non mi vengono in mente i casi... che fu quello di Schwarzer quando impazzì, insomma, andò in Turchia da solo, piuttosto che, mi viene in mente, il caso di Ricò, che si teneva le sacche nel frigorifero, ciclismo. Diciamo che chi lo fa in maniera super professionale evidentemente adotterà delle tecniche che non sono facili da prendere, quindi questo io capisco magari le difficoltà nel provarlo, però al tempo stesso quello che dici tu è corretto: se alla fine vengono tutte ridotte, evidentemente non c'è la certezza, e quindi se non hai la certezza è dura, e poi i tempi vanno ridotti, perché che si lavori di più, che assumano più persone, non lo so, che velocizzino queste strutture di controllo da tutti i lati, no? Quindi dal lato ITIA che se ne occupa, piuttosto che, ancora piuttosto che, anziché il lato diciamo poi del CAS, perché il CAS in questo caso a Losanna è stato molto rapido, però mi ricordo che la Errani dovette aspettare tantissimo prima che la sua vicenda fosse 8 mesi, 7 mesi, qualcosa del genere. Quindi viene da dire, ecco, che va bene tutto, le tempistiche vanno accelerate da un lato, dall'altro, da qualsiasi cosa la si voglia, da qualsiasi lato la si voglia vedere, cioè che siate più tra virgolette giustizialisti o più garantisti, c'è bisogno di un snellire questo processo, altrimenti poi secondo me il sistema diventa qualcosa di scarsa credibilità, ecco. Questo, Jacopo, e di un altro argomento, se non vuoi aggiungere.
No, volevo dirti una cosa. Dimmi. La scorsa settimana stavo ascoltando un podcast in cui interveniva Casey Wasserman, che è il presidente del comitato organizzatore olimpico di Los Angeles. Mm-hmm. E tra le cose che ha detto, a un certo punto dice risultare positivo. E questo gliel'aveva detto una persona che conosce come funzionano le cose. Dice, risultare positivo a un test antidoping è un po' come una persona normale avere un risultato estremamente negativo a un test sul quoziente di intelligenza. che fa un po' paura, detta da una persona così importante.
Ci sta dicendo, lo fanno tutti, non devi... Sì, ci vuole far intendere questo, cioè lo fanno tutti, ci sono le possibilità...
Magari non lo fanno tutti, però è molto complicato
Che ti becchino. Ci sono le possibilità di farlo bene, ci sono le tecnologie per farlo bene, non ti devi fare beccare.
Esatto.
Ok.
Che non è quello che stiamo dicendo che... auspichiamo, tutt'altro.
No, ma io, ripeto, con me sfondi una porta aperta, cioè io non vivo sulle nuvole, cioè ho la sensazione che lo sport vada fino a dove lecito in farmacia e qualche volta anche un pochino più di là, poi l'ho accettato da tempo, sta questo. Ci sono troppi interessi in ballo e quindi si cerca di fare economici, no? Si cerca di fare tutto il possibile per ottenere un vantaggio, ecco. Tutto lì. Poi però bisogna dimostrarlo, se no sono chiacchiere che possiamo dirci io e te, Jacopo, ma poi non si squalificano le persone se non si hanno le prove, banalmente, altrimenti il sistema di giustizia è basato sul nulla, sulle supposizioni, e allora vale tutto, ecco, tutto lì. Jacopone, altra notizia della settimana, visto che è stato un argomento di cui abbiamo parlato, anzi a cui abbiamo dedicato l'anno scorso proprio il titolo di una puntata, è Breakpoint è morto. Breakpoint sa morto, come direbbero...
Il mare fuori?
Sì. Non so perché mi è uscita questa cosa, però non ci sarà una terza stagione, già la seconda stagione aveva subito un mini taglio, perché da 10 puntate si era passati a 6. Jacopo, io mi ricordo che entrambi avevamo definito tutto sommato un discreto progetto la prima stagione, eravamo curiosi di vedere come sarebbe proseguita, quali storie ci avrebbero raccontato. E la verità è che la seconda stagione è stata abbastanza deludente. Io personalmente ti dico questa, non l'ho neanche finita, cioè
non l'ho proprio vista.
Ah, ok. Io a una certa mi sono annoiato. Ricordo che avevamo concluso dicendo è un buon progetto, vediamo come continua la seconda stagione, c'è bisogno magari poi di seguire determinate storie, di scoprire qualcosa in più, non lo so, ci sono un mix di fattori probabilmente, il fatto che non sono riusciti a creare un contenuto così interessante, il fatto che gli stessi giocatori probabilmente non abbiano voluto dare tutto il totale accesso alla vita privata, cioè al di là del fatto, ricordiamo Berrettini e Tomljanovic, ma oltre a loro che ne so, hanno parlato di Alep, ma Alep, ad esempio, che viveva magari una situazione che poteva essere vissuta più nel profondo, no? Come quella che abbiamo appena citato, non ci hanno fatto vedere niente. Il massimo è anche, ed è stata una delle accuse che hanno ricevuto tantissimo, cioè la puntata di questa seconda stagione su Zverev, dove c'erano tutte le questioni legate alla vita extra che non sono state minimamente trattate, cioè come se non fosse esistito quello. Si è parlato solo del suo rientro. Cosa mi dici?
Allora, secondo me i problemi sono stati due. Il primo è che chi già segue il tennis ha ricevuto poco di nuovo. Secondo, che era quello ancora più importante, era riuscire a convincere chi non segue il tennis,
esatto,
a iniziare a seguirlo, che era quello che era accaduto con Drive to Survive.
La Formula 1.
Perché negli Stati Uniti la Formula 1, che non si sono mai filati, perché esisteva solo l'IndyCar, all'improvviso adesso seguono la Formula 1 e sono convinto che nei prossimi 10-15 anni ci saranno piloti statunitensi che arriveranno in Formula 1 e saranno molto forti. Questo perché, secondo me, una serie... Per quale motivo ha successo? Secondo me il primo motivo è: ti affezioni ai personaggi. Quel personaggio mi piace oppure lo odio, voglio saperne di più, voglio vedere che cosa accade. Ed è quello che è mancato completamente a questo show, perché ti parlano di Kyrgios e Kokkinakis nel primo episodio, che vincono il torneo di doppio, e poi spariscono. Non si sa più niente di loro. Hai menzionato Berrettini e Tomljanovic, carini, stanno insieme, la camera che era un disastro, tutto, e di nuovo, non, ma che è successo?
Certo.
Ogni puntata era a sé stante e uno non si affeziona.
No, però il problema di fondo, ad esempio, su Drive to Survive, i piloti di Formula 1 quanti sono, Jacopo? 20?
Sì.
Ok, sono 20 ed è facile, no? Prendi una volta uno, una volta l'altro, cioè in varie stagioni sai che sono quelli lì. Col tennis è difficilissimo, perché gente entra e esce dalla classifica.
Certo, ma ne sceglievi 10, però quei 10 li seguivi dall'inizio alla fine della stagione.
Sì,
anche perché avevi la possibilità di seguo tutta la stagione, non è che tu hai del materiale di 10 mesi e poi alla fine dei 10 mesi decidi, ok, uso questo, uso quell'altro, non è che faccio questa puntata e la impacchetto, poi faccio quella seconda, allora è diverso.
Sì, probabilmente era concentrarsi solo, fare determinate scelte, cercare personaggi e seguire loro tutto l'anno, e poi magari in serie future prenderne altri, no? Cioè fare così per una stagione, poi per un'altra ancora, però diventa più complicato. E poi, ripeto, da quello che chiede, perché le hanno chiesto l'Alep, tipo proprio ieri in conferenza stampa, perché l'Alep, pardon, la Swiatek, era stata anche lei un pochino protagonista, e diciamo che il contratto, sono venuti fuori dei lati, no, di questa cosa che non conoscevamo, il contratto prevedeva che i giocatori non potessero mettere più di tanto naso su quello che poi... gli sceneggiatori, i montatori avrebbero deciso di andare a utilizzare, quindi in pochi hanno accettato questa clausola. Ok, la stessa Swiatek, insomma, ha storto un po' il naso, ha detto che non le stava bene questa cosa, e quello diventa un problema, perché da un lato ti dicono dai, fai questa cosa, ne abbiamo bisogno per il nostro sport, probabilmente si trovano anche degli accordi, non so se economici o no, questo non te lo so dire, sotto banco o meno, ufficialmente no, però poi i giocatori non hanno così tanta voglia di permettere alle telecamere di entrare nella loro vita, e crei uno show che è un pochino superficiale, non va nel profondo, e quindi crea quello che, esattamente quello che hai detto tu, cioè un ibrido. Poteva essere interessante, però non ha preso noi, che il tennis lo guardiamo sempre, e non ha preso il pubblico di più vasta scala, perché... non era così interessante in fondo, e quindi è morto, e quindi la spiegazione è questa, e quindi la spiegazione perché si è passati da 10 a 6 dalla prima alla seconda stagione, e perché al momento non ci sarà una terza stagione. La notizia non è ufficiale, ma un'indiscrezione di Stuart Fraser, che l'ha scritto sul Times, prendetela per certa, insomma, se si è esposto così è perché non ci sarà appunto questa terza stagione, nonostante Netflix avesse, no, dimostrato l'interesse per questo sport, visto appunto questo show, ho visto quanto organizzato a Las Vegas nell'esibizione tra Rafa e Carlitos. Jacopo, Rafa che tornerà sulla Terra Rossa, visto che è l'ultima notizia che abbiamo vissuto in questa settimana, il tentativo è stato fallimentare.
Sono anche un po' stufo di parlare, perché non ho niente di aggiungere. L'unica cosa che mi va di dire e mi viene da dire è: non è corretto quello che sta facendo nei confronti di chi paga il biglietto per andare a vederlo. A Indian Wells hanno fatto una cosa che solitamente non si fa, hanno detto in anticipo quando avrebbe giocato Nadal, che era il giovedì sera. Dopodiché c'è il sorteggio e viene fuori che è Nadal-Raonic, quindi caspita, forse è l'ultima volta che ho la possibilità di vedere Nadal dal vivo, perché abitano a Los Angeles. Compro il biglietto e poi lui non viene, mi girano sinceramente.
È sempre un territorio difficile questo, da esprimersi, capisco perfettamente. E comprendo anche che poi il giocatore è un libero professionista, Jacopo, e guarda i suoi interessi. Sempre lì andiamo.
Però la gente dopo un po' si stufa.
Certo, comprensibilmente. Va bene, Rafa torna sulla terra, che era poi alla fine, Jacopo, quello che il sottoscritto dal suo piccolo, piccolissimo, dicevano. Ma non sarebbe meglio non andare, ricordi ancora inizio anno, io eviterei l'Australia, eviterei tutto quanto, farei una bella preparazione, metterei alla prova magari testando un pochino il Sud America, sulla terra rossa sudamericana, per poi concentrarmi sulla terra rossa europea, che è quella dove voglio tornare a fare vedere ciò di cui sono stato capace, no, in tutta la carriera. Probabilmente sarebbe stata la soluzione migliore, non ha deciso di fare così, le conseguenze sono anche magari anche quelle che dici tu, un pochino dal punto di vista dell'immagine. Detto questo, in bocca al lupo a Rafa e speriamo di rivederlo sul serio, perché a questo punto io, Jacopo, inizio ad avere anche qualche dubbio al di là della superficie, non so te, e poi chiudiamo.
Ah sì, ce l'hai? Più passa il tempo più ti viene il dubbio. Quante partite riesce a sostenere il suo fisico?
Ah no.
Consecutive, poi questo. Mettici il giorno di riposo, quello che vuoi.
Certo, è evidente. No?
Una? Due?
Sì, sette? Se è bastata un'esibizione, giocata anche a buon ritmo, no? Giocata anche abbastanza in maniera reale con Alcaraz per metterlo comunque fuori gioco, questo è...
Sempre con il dubbio, ma Alcaraz ha spinto fino in fondo?
Chiaramente. Va bene. Andiamo alle domande, dai, della settimana, con questo dubbio di Rafa sul suo futuro. Jacopone, la puntata è già lunga, quindi non abbiamo tantissime. Scegline un paio...
Sì, ne ho due o tre. Però una premessa, perché in tanti hanno espresso un'opinione su libri da consigliare, e visto, non voglio fare torto a nessuno, l'unica costante che c'è stata sono... riguarda David Foster Wallace. In diversi hanno parlato di tennis TV, trigonometria e tornado e altre cose divertenti che non farò mai più. A me lo avevano regalato questo libro nel 2010 per Natale. Faccio una premessa. Io ho sempre letto in inglese perché ho studiato, i miei mi hanno mandato a 6 anni a una scuola inglese, quindi io non sono mai stato abituato a leggere in italiano e trovo faticoso leggere in italiano, molto più rispetto all'inglese. Proprio dopo 3-4 pagine è pesante. Ecco, soprattutto il secondo racconto, che era quello sulla fiera dell'Illinois, cioè per me dopo 2 pagine avevo mal di testa e, ripeto, per mio gusto è una mia mancanza, è troppo descrittivo David Foster Wallace. Poi, vedendo anche le mail, quello che ho sentito dire piace tantissimo.
Certo.
Quindi io non lo consiglio, però molti gli appassionati di tennis, appassionati di scalfa al volo, apprezzano David Foster Wallace.
Posso dire una cosa su Foster Wallace? Certo. Trovare una definizione che fu straordinaria. Adesso li faccio arrabbiare tutti. Foster Wallace scrive difficile per il gusto di scrivere difficile. Fine. Non aggiungo altro.
Ok. Luca, se doveste scegliere un giocatore degli ultimi anni da far ritornare al suo massimo livello, anche già ritirato, diceva per esempio Zonga, scritto Karlovic, mi sento male, che potrebbe mettere in serie difficoltà per una stagione i giocatori più forti di oggi, quindi Djokovic, Alcaraz,
facilissimo.
Chi scegliereste?
Tu chi scegli?
No, vai tu.
Giovanni Martino Del Potro, Juan Martín Del Potro.
Sì, è bella e... l'appoggio.
Va bene.
Christian, se in tribuna durante una partita non ci fosse l'allenatore o il team del giocatore, quanto influirebbe sull'esito dell'incontro? Quali giocatori, giocatrici, secondo voi sarebbero più svantaggiati?
Vai tu.
Ma secondo me in questo momento nel femminile Goff senza Gilbert, Riba, per esempio la partita dell'altro giorno l'avrebbe persa.
Sì, sono d'accordo.
E non avrebbe vinto Flushing Meadows.
Sono d'accordissimo.
Nel maschile...
Alcaraz?
Boh.
No?
Mi sembra un po'...
telecomandato da fuori?
Boh. Sì, ma telecomando, ma poi fa il cazzo che vuole. Cioè, ogni tanto i fili si vengono tagliati, sì, li taglia lui con la forza.
Salta la comunicazione. Spegne, mette airplane mode e non arrivano più le...
Secondo me Ben Shelton, senza suo papà, per un po' andrebbe in confusione.
Recenti magari indietro, forse non in campo, però per quello che era stata poi l'esplosione Norman e Wawrinka.
Anche Murray Landel è stata cruciale nel fargli fare quel salto di qualità.
Sì.
Simone.
Sì, vai.
Sono stato un grande fan di Wawrinka nei suoi momenti di apice.
Anch'io.
Tanto, se ricordo bene, Simone di Lugano. Si è spesso detto che il Wawrinka,
il Wawrinka, sì, è di Lugano,
super top, era superiore al massimo di Murray, che di contro è stato molto più costante dello svizzero. Ma sì, contro i tre mostri sacri, Djokovic, Nadal e Federer, come muta il discorso? Per quali combinazioni di superficie e avversario avreste considerato il Wawrinka al massimo superiore all'avversario al proprio massimo? Quindi, Wawrinka... Io parto con Wawrinka al top, avrebbe avuto buonissime chance contro Djokovic sulla terra, un Djokovic al top. Perché poi subentrava anche l'aspetto psicologico, Djokovic lo subiva, Wawrinka, gli dava fastidio.
Ma, esattamente, ma poi parlano le finali, cioè l'ha battuto a US Open.
L'ha battuto a Parigi.
L'ha battuto a Parigi, l'ha battuto in Australia.
Non in finale, però l'ha battuto. E sì, forse il match più bello è quello che perse 9-7 al quinto. Gli mancava solo quel mezzo step di convinzione per vincere quella partita.
Cosa che l'anno dopo poi, esatto, riesce a fare. Quindi 2013-2014 nel lato australiano. Quindi sicuramente quello. E per mettere in difficoltà Djokovic devi essere su tutte le superfici, di fatto, no? Perché su tutte, erba esclusa, ma su terra e cemento, quelle dove si gioca di più, devi essere veramente eccezionale, specie negli anni, insomma, di anche lì di Super Djokovic, degli anni in cui poi Djokovic riesce a detenere a un certo punto tutti e quattro gli slam in maniera contemporanea. Cioè, il signor Wawrinka era un giocatore, è stato un giocatore in quelle tre stagioni, 14, 15, 16, veramente eccezionale.
Secondo me contro Federer la chance più grande ce l'aveva sulla terra.
Per rispondere, per tornare alla domanda, bravo Jacopo, io mi ero perso un po' fuori.
Però resto dell'idea che il miglior Federer vince contro il miglior Wawrinka, anche per un aspetto psicologico.
Certo, lo dice la storia, i testa a testa parlano chiaro da questo punto.
Mi viene in mente il match
del Masters.
Del Master.
Sì, come no.
Quella partita Wawrinka giocava meglio di Federer e l'ha persa.
Esattamente.
E la stessa cosa contro Nadal. Sì. Con lui sicuramente sul cemento avrebbe avuto più chance rispetto alla terra, però Nadal aveva il gioco che gli dava fastidio. Poi sì, lo ha battuto nella famosa finale dell'Australian Open, ma Nadal era rotto, sennò quella partita non l'avrebbe mai persa, dal mio punto di vista.
Sono un po' meno d'accordo su questo, però fa niente, però siamo d'accordo su tutto il resto, cioè sul fatto che insomma se dava più fastidio a Djokovic alla fine rispetto agli altri due. Come dice la storia dei suoi slam, dei suoi tre titoli slam conquistati. Jacopo,
stavo guardando i precedenti tra, sì, Nadal e Wawrinka, sì, che sono 19 a 3.
Sì, sono numeri quasi...
Ma la cosa impressionante è che le 19 vittorie di Nadal sono tutte senza concedere set a Wawrinka. Sia 2 su 3, sia 3 su 5.
Non ce n'era, insomma, in Nadal Wawrinka.
Quando gli giocava alto sul rovescio, nonostante Wawrinka abbia un rovescio dall'alto a una mano, il migliore di tutti,
non ce n'è,
saltava troppo. Vabbè.
Ma stiamo parlando di Nadal, comunque, stiamo parlando di Topolino, ecco. Finite, Jacopone?
Sì.
Vai, via, andiamo allo schiaffo della settimana. A chi lo dai, Jacopone, questo schiaffo?
Allora, prendo proprio spunto dal fatto che fra 40 minuti vado a giocare a tennis ed è un appuntamento fisso, lunedì alle 11 gioco in questo pallone su due campi, quindi mi capita spesso di avere due persone che giocano nel campo di fianco e io mi diverto un po' ad osservare chi c'è di fianco, perché il più delle volte sono quelli che vengono definiti i soci.
Beh, di lunedì mattina alle 11 deve essere qualcuno, insomma, di interessante, o che ha fatto qualcosa di interessante nella vita, perché non è che è da tutti essere liberi al lunedì mattina alle 11.
Comunque lo schiaffo va a le persone che pensano di saper giocare e non sanno giocare. E...
un po' classista però questo schiaffo.
Sì, però il primo aspetto, che vale invece un po' per tanti anche, è la palla che dai per iniziare il palleggio, che è cruciale per far sì che il palleggio
parta
sia
bene.
Sì. E io non so se per disattenzione, per incapacità, questa prima palla crea difficoltà a tante persone. Perché? Perché la fanno rimbalzare troppo corta, perché la tirano troppo larga, perché la tirano troppo forte. Cosa succede? Che l'altro non se l'aspetta e colpisce male e lo scambio non parte. Quindi lo schiaffo fondamentale va a questo. Però poi aggiungiamo quelli che vogliono iniziare palleggiando da metà campo, perché lo fanno quelli bravi. Ora, palleggiare da metà campo serve a cosa? Serve a mettere in moto i piedi innanzitutto, il braccio in secondo luogo. Se tu stai lì fermo come un palo, come un semaforo, non ti stai attivando e quindi poi diventa difficile controllare la palla, perché devi controllarla in uno spazio ristretto a una velocità moderata. Quindi tu vedi delle robe che non hai idea, il più delle volte è uno stecca, uno volo, altro ancora il volo più veloce, pallone. Quindi per favore, partite da fondo, iniziate piano da fondo, iniziate muovendovi i piedi.
Quindi dopo come si tira un campo in terra battuta, Jacopo vi spiega anche come si inizia il palleggio.
E poi dopo 3 minuti di questo nulla, si provano i servizi, partita. Bellissimo.
Va bene. Era un pochino classista, sì, però vai, fai bene, spiega come si fa, magari qualcuno ha voglia di disciplinarsi, definiamola così. Il mio schiaffo è stato anticipato, Jacopo, prima, sulla vicenda Alep. Ripeto, da qualsiasi lato la si voglia guardare, le tempistiche. dovevo parlarne specificatamente dedicando lo spazio che era necessario, perché l'avevamo fatto, no? Sì. quando avevamo detto, tra virgolette, è colpevole, quando avevamo letto la sentenza, 4 anni, abbiamo dedicato davvero ampio spazio, quindi volevo farlo, non volevo lasciarla solo allo schiaffo, la questione Alep, dal punto di vista di scaletta, di schiaffo al volo. Però lo schiaffo va lì, le tempistiche devono essere differenti, al di là di tutto. Capisco le difficoltà, la mole, il materiale, eccetera, però se poi alla fine una persona è ritenuta non colpevole, e fino a prova contraria la giustizia appunto dice così, deve essere più rapida la cosa, perché alla fine allora Alep doveva tornare a giocare da luglio, e chi le ridà questi mesi, al di là di i 20.000 franchi che le sono stati concessi in termini di spese processuali che pagherà IT all'Alep, però poi ci sono mesi e mesi di nulla, quindi deve essere più snello in qualche modo, per quanto è complicato il processo che porta a squalifica e appelli e contrappelli, deve essere velocizzato. So che è facile dirla così, poi non è facile farlo, però anche per quanto poi avevi detto, ripeto, i fatti che sono stati tutte ridotte le squalifiche, c'è bisogno di velocizzare questo processo, quindi lo schiaffo va, queste tempistiche, ecco, lo schiaffo va lì, uno schiaffetto, non è che uno schiaffone, però questa era il mio schiaffo della settimana. Jacopone, siamo giunti alla fine della puntata. Direi che se non hai altro da aggiungere, ci risentiamo domenica prossima / lunedì con i campioni del terzo WTA 1000 stagionale e del primo Masters 1000 della stagione. Vedremo chi avrà vinto Indian Wells. Vuoi aggiungere qualcosa?
No, good job by you.
Good job by you l'hai detto tu. Alla prossima, ciao.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov. Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone. Conoscenza e passione, sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco. Vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.